Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, letto da Rosario Tronnolone.
La signora Hubbard entrò nel vagone ristorante col fiato mozzo e davvero in uno stato di eccitazione tale da riuscire solo a stento ad articolare bene le parole.
Insomma, mi dica almeno una cosa. Chi comanda qui? Ho importanti notizie da dare, molto molto importanti proprio, e vorrei riferirle il più presto possibile a qualcuno che rappresenti l'autorità. Se lor signore.
Il suo sguardo passava irrequieto dall'uno all'altro dei tre uomini. Poirot si protese un po' sul tavolo.
Dica pure a me, signore, ma prima di tutto si accomodi, prego.
La signora Hubbard si lasciò cadere pesantemente sulla sedia di rimpetto a lui e riprese affannosa.
Ciò che volevo dire è questo. È accaduto un assassinio sul treno stanotte, no? Bene, l'assassino era nel mio scompartimento. Capisce?
Lei è proprio sicura di ciò che afferma, signora?
Che domanda! Certo che sono sicura! Le dirò subito com'è stato. Ero andata a letto e mi ero già addormentata. Quando, a un tratto, mi sono svegliata sentendo, ma proprio sentendo, che c'era un uomo nel mio scompartimento. Era tutto buio, naturalmente. Ero così atterrita da non riuscire neppure a gridare. Me ne stavo là, rannicchiata nel mio letto, e pensavo, misericordia, ora m'ammazza. Insomma, non so descriverle che cosa sentivo. Questi infernali treni, con tutte le aggressioni di cui si legge sui giornali. E pensavo anche, a ogni modo, i miei gioielli non li prenderà. Perché, vede, io i gioielli li metto in una calza che nascondo sotto il cuscino. Il che non è molto comodo, ammetto. Scusi, questo a lei immagino che non interessi. Dove eravamo rimasti?
Che lei aveva sentito che c'era un uomo nel suo scompartimento.
Ah, già. Dunque, me ne stavo là, occhi chiusi, riflettendo a ciò che potevo fare, e pensavo... Meno male che mia figlia non sa in che impiccio mi trovo. Poi, non so come, mi sono un po' ripresa. Ho allungato la mano per cercare il pulsante del campanello e ho suonato per far venire il conduttore. Suona, suona e suona, ma nessuno compariva. Avevo l'impressione che il mio cuore avesse cessato di battere. Pensavo... Misericordia! Forse hanno ammazzato tutti sul treno fino all'ultimo! Capirà, il treno era fermo e tutto intorno regnava un silenzio che faceva paura. Ogni modo, ho insistito tanto col dito sul pulsante del campanello che finalmente ho udito qualcuno venire correndo lungo il corridoio. Quel qualcuno poi ha bussato alla porta. «Avanti!» ho urlato e nello stesso tempo ho acceso la lampadina. Ebbene, ci crede? Nello scompartimento non c'era nessuno.
A questo punto la signora Hubbard tacque un momento.
Che cos'è accaduto poi, signora?
Cosa è accaduto? È accaduto che ho detto al conduttore come stavano le cose, ma lui sembrava non credermi. Diceva che avevo sognato, ecco. Gli ho ordinato di guardare sotto il divano. Ha obbedito, sebbene tentasse di persuadermi che là non ci poteva essere nessuno. In realtà non c'era nessuno davvero. Evidentemente l'uomo era fuggito, ma là dentro c'era stato. E come se c'era stato? E il conduttore mi faceva diventare matta a vedere come cercava di acquietarmi, di persuadermi che sarebbe stato impossibile. Ma io non sono di quelle che hanno la fantasia alterata, signor... Scusi, mi pare di non conoscere il suo nome.
Poirot, madame. E questo è il signor Book del consiglio d'amministrazione della compagnia dei vagoni letto. Questo signore, invece, è il dottore Constantine.
How do you do? It's a pleasure. How do you do?
Ripeté distrattamente la signora Hubbard. Poi si lanciò di nuovo a capofitto nel suo racconto.
Dove eravamo rimasti, dunque? Ah, ecco. Io non voglio asserire di aver avuto in quel momento la testa proprio a posto, come sempre in altri casi, ma m'ero messa in mente che lo sconosciuto fosse l'uomo dello scompartimento accanto, quel disgraziato che invece è stato ucciso. Così ho detto al conduttore di controllare la porta di comunicazione. La porta era aperta. Aperta, capisce? Naturalmente gliel'ho fatta chiudere subito e quando se n'è andato mi sono alzata e ho appoggiato contro una valigia per maggiore sicurezza.
A che ora accadeva tutto questo, signora?
Per la verità non saprei proprio. Non mi è venuto in mente di guardare l'orologio. Ero così sconvolta.
E ora mi dica, che cosa crede che sia accaduto secondo lei?
Ma è chiaro come la luce del sole, direi. L'uomo che si trovava nel mio scompartimento è l'assassino.
E crede che sia poi andato nello scompartimento vicino?
Come posso sapere dove è andato? Tenevo gli occhi chiusi, gliel'ho detto. Inoltre, ero al buio.
Potrebbe essere uscito tranquillamente nel corridoio.
Non so. Tenevo gli occhi chiusi, ripeto.
La signora Hubbard sospirò convulsamente.
Misericordia, che paura! Se mia figlia sapesse!
Non crede, signora, che i rumori da lei uditi potessero provenire da qualcuno che era nello scompartimento attiguo?
No, non credo, caro signor. Come ha detto di chiamarsi? Ah, signor Poirot. L'uomo era proprio nel mio scompartimento, con me. E ciò che conta di più, ne ho la prova.
Detto questo, l'americana prese la sua ampia borsa e, trionfante, cominciò a frugarvi dentro, decisa. A mano ne tolse due ampi fazzoletti puliti e stirati, un paio d'occhiali con montatura di corno, un tubetto d'aspirina, un pacchetto di sali di Glauber, un tubo di un bel verde smeraldo con pasticche alla menta, un mazzo di chiavi, un paio di forbici, un libretto d'assegni dell'American Express, la fotografia d'un bambino piuttosto brutto, alcune lettere, cinque fili di cosiddette perle orientali e infine un oggetto di metallo, un bottone.
Ecco, vede questo bottone? Ebbene, non è certo mio. Eppure l'ho trovato stamane quando mi sono alzata. Che ne dice?
Quando poi la signora ebbe posto il bottone sul tavolo, il signor Book, chinatosi a guardarlo, mandò un'esclamazione.
Ma è un bottone di quelli che hanno sulla giacca dell'uniforme i conduttori dei vagoni letto?
Può esservi una spiegazione logica, allora, al fatto che la signora l'ha trovata nel suo scompartimento.
Osservò Poirot. Poi si rivolse alla signora Hubbard.
Dicevo, signora, che questo bottone può essere caduto dall'uniforme del conduttore quando si è chinata a guardare sotto il letto stanotte nel suo scompartimento, oppure quando ha fatto i preparativi per la notte, ieri sera.
Non capisco proprio perché tutti voi dobbiate fare sempre obiezione a ciò che dico. Mi stia bene a sentire. Ieri sera, dopo essermi coricata, ho letto qualche pagina di una rivista. Prima di spegnere la luce, ho messo la rivista nella valigetta che avevo poggiato sul pavimento, presso il finestrino. Ha capito bene?
Poirot si affrettò ad annuire, il che parve tranquillizzare l'eccentrica signora, che continuò.
Poi il conduttore ha guardato sotto il divano. È entrato a chiudere la porta di comunicazione con lo scompartimento vicino. Le assicuro che per nessuna ragione si è avvicinato al finestrino. Invece, stamane, il bottone era, indovini dove? Proprio sulla rivista. Che cosa significa questo?
È una prova, direi.
La risposta parve tranquillizzare ancora di più la signora, che spiegò...
Vede, quando non mi si crede, mi infurio.
Lei ha fatto una deposizione molto interessante e ci ha fornito una prova di un certo valore.
Replicò Poirot, assecondandola.
E ora potrei rivolgerle qualche domanda?
Ma sì, dica pure.
Come mai, dato che aveva quasi paura di quel signor Ratchet, non le venne in mente ieri sera di chiudere la porta di comunicazione?
Ma sì, l'avevo chiusa.
Ah, davvero?
Sicuro. Anzi, mi ricordo che ho pregato quella svedese, una buona e semplice creatura davvero, di verificare se fosse chiusa. E lei mi ha risposto di sì.
Ma come mai non se ne è assicurata personalmente?
Ma non capisce? Ero a letto e sulla maniglia della porta era appesa la borsa in cui metto la mia spugna di bagno.
Che ore erano quando ha pregato la svedese di verificare se la porta fosse chiusa?
Mi lasci pensare, dunque. Saranno state le 10:30 o le 10:15. La svedese era venuta da me a domandarmi se avessi dell'aspirina. Le ho detto che ne avevo nella borsetta. Difatti, ha trovato il tubetto e ne ha presa qualche compressa.
Improvvisamente l'americana si mise a ridere.
Poveretta la svedese, era così sotto sopra. Si figure che aveva sbagliato porta. Aveva aperto quello dello scompartimento vicino, credendo che fosse il mio.
La porta del signor Hatchett, vuol dire?
Ma sì, era sconvolta, le dico. A quanto pare quell'uomo, vedendola comparire, si era messo a ridere. Le aveva detto qualcosa di non molto gentile, diciamo così. Ecco, le ha detto che era troppo vecchia.
Il dottor Constantin sogghignò lievemente, ma subito la signora Hubbard lo agghiacciò con un'occhiata, soggiungendo...
Non era un gentiluomo quello, se poteva dire una cosa simile a una signora, e non sta bene neppure riderne.
Constantin si affrettò a scusarsi. Poi l'investigatore riprese l'interrogatorio.
E dopo ha udito dei rumori nello scompartimento del signor Hatchett?
Ecco, non precisamente questo. Il signor Hatchett russava.
Russava?
Molto forte. Si immagini che la notte precedente, col suo russare, mi aveva quasi tenuta sveglia.
E dopo che lei si è tanto spaventata per quell'uomo che era nel suo scompartimento, non ha più udito il signor Hatchett russare?
Ma come sarebbe stato possibile, signor Poirot, se era morto?
Ah già, è vero.
Poirot sembrava confuso. Poi continuò, come se volesse cambiare argomento.
Dica, signore Bard, si ricorda di quella clamorosa casa relativa al rapimento della piccola Armstrong?
Certo che me ne ricordo. E quel brigante che è riuscito a passarla liscia. Oh, avrei voluto averlo fra le mie mani.
No, cara signora, non l'ha passata liscia. È morto stanotte.
Non vorrà dire che...
La signora Hubbard accennò ad alzarsi, come di nuovo in preda all'eccitazione.
Proprio così, era Hatchett.
Oh, ma pensa, Hatchett che... Bisogna proprio che lo scriva a mia figlia. Non glielo dicevo io proprio ieri sera che quell'uomo aveva una brutta faccia? Avevo ragione, no? Mia figlia lo dice sempre. Quando mamma dice una cosa, ci si può scommettere su fino all'ultimo dollaro che ha ragione.
Conosce forse qualcuno della famiglia Armstrong, signora?
No, quella era gente che aveva una cerchia di conoscenze diversa dalla mia. Ma ho sempre udito dire da tutti che la povera signora Armstrong era una donna amabilissima e che il marito l'adorava.
Molto bene, signora Bard. Lei ci è stato di grande aiuto, davvero. E le dispiacerebbe dirmi qual è il suo nome di battesimo?
E perché no? Martha. Martha Hubbard.
Vorrebbe avere la bontà di scrivere qui il suo indirizzo?
La signora ubbidì, ma senza smettere di parlare.
Sa, non riesco proprio a credere che sia vero. Cassetti nel nostro treno, ma già... Lo avevo detto io che quell'uomo mi ripugnava. Vero, signor Poirot?
Oh sì, verissimo. Dimenticavo, mi scusi, possiede per caso un kimono scarlatto?
Misericordia! Ma che razza di domande mi fa? No, non ho che due vestaglie qui. Una di flanella rossa e un'altra che mi ha regalato mia figlia, una specie di vestaglia orientale di seta color porpora.
Pardon, il fatto è che una donna con un kimono scarlatto è entrato ieri sera o nel suo scompartimento o in quello del signor Hatchett.
Nessuna donna con un kimono scarlatto è entrata ieri sera nel mio scompartimento, questo è certo.
Allora bisogna dedurne che è entrata in quello di Hatchett.
Se così fosse, non me ne meraviglierei molto, a dire la verità.
Poirot si protese un po' verso di lei con un'aria misteriosa.
Dunque, ha udito una voce di donna nello scompartimento attiguo, vero?
E come ha fatto a indovinarlo?
Ma Quando poco fa le ho domandato se aveva udito qualche cosa, mi ha risposto che il signor Ratchet russava e nient'altro.
E non è vero che russava? Per un certo tempo, almeno, ha russato. Poi...
A questo punto la signora Hubbard arrossì un poco.
Insomma, questa non è cosa di cui sia piacevole parlare.
Che ore erano quando lei ha udito una voce di donna?
Non lo so. Mi sono svegliata un momento e ho udito che una donna parlava. Non era difficile capire dove fosse, no? Quindi mi sono detta, ma ecco, che razza di uomo è quello? Me l'aspettavo.
Questo accadeva prima che lei si spaventasse per quell'uomo che era nel suo scompartimento o dopo?
Santa pazienza! Devo ripeterle ciò che ho detto un momento fa? Come poteva esserci là una donna quando lui era già morto?
Scusi, in verità le devo sembrare molto stupido.
No, certo, ma capisco che anche lei di quando in quando perde un po' il filo in questo imbroglio. Mi domando che cosa dirà mia figlia.
Poirot aiutò la signora a rimettere nella borsetta tutte le sue cianfrusaglie. Poi volle accompagnarla fino alla porta. Ma proprio quando stava per uscire la trattenne dicendo:
«Attenzione, signora, ha lasciato cadere il fazzoletto».
La signora Hubbard guardò il quadratino di batista e rispose subito:
«Grazie, ma questo non è mio, signor Poirot. Il mio fazzoletto l'ho qui».
«Pardon, ma vedendovi richiamato un'acca ho creduto».
«Ma già, che coincidenza, è proprio un'acca. Però non è mio, ripeto. Sui miei c'è la cifra MB». E sono fazzoletti da persona ragionevole, non costose e inutili cianfrusaglie di Parigi. Li chiama fazzoletti questi lei? E a che cosa servono? Me lo sa dire? Un soffiato di naso e via in lavanderia.
E la signora Hubbard si allontanò, maestosa e trionfante. Book teneva in mano il bottone che la signora Hubbard aveva lasciato e lo guardava pensoso.
«Non riesco a capire. Questo potrebbe significare che, dopo tutto, Michel è coinvolto nel delitto in un modo o nell'altro. Che ne pensa, caro amico?»
«Sì, questo bottone potrebbe voler dire molte cose»,
rispose altrettanto pensosamente l'investigatore.
«Ma prima di discutere le deposizioni che abbiamo udito, vorrei interrogare la signorina svedese».
Cercò nel mucchietto dei passaporti che aveva davanti a sé e ne trasse fuori uno.
«Ecco qua, Greta Olson, di anni, 49, nubile».
Book diede un ordine al cameriere del vagone ristorante e poco dopo la signora dai capelli giallastri e striati di grigio entrò. Con un gesto da miope allungò verso l'investigatore il suo mite viso da pecora, socchiudendo gli occhi come per riconoscerlo. Era assolutamente calma. Poirot chiese alla testimone le sue generalità, sebbene già le conoscesse per aver esaminato il passaporto. Poi le domandò quale fosse la sua professione. La svedese disse che era direttrice di una scuola missionaria presso Istanbul e infermiera diplomata.
«Naturalmente lei è al corrente di quanto è accaduto la notte scorsa, vero, mademoiselle?»
«Oh, sì, è una cosa terribile».
«A quanto ho saputo, lei è stata l'ultima persona a vedere il signor Ratchet vivo. È così?»
«Non so, può essere però. Ho aperto per sbaglio la porta del suo scompartimento e me ne sono vergognata molto».
«Lo ha visto?»
«Sì, leggeva un libro. Mi sono scusata e mi sono ritirata subito».
«Lei ha detto qualcosa?»
Le guance della donna si colorirono leggermente.
«Si è messo a ridere e mi ha detto qualche parola che non ho compreso bene».
«E dopo di ciò, lei che cosa ha fatto, mademoiselle?»
domandò Poirot passando delicatamente a un altro argomento.
«Sono andata da quella signora americana, la Hubbard, e le ho chiesto qualche compressa di aspirina che lei gentilmente mi ha dato».
«E la signora Hubbard le ha pregato di accertarsi se la porta di comunicazione fra il suo scompartimento e quello del signor Ratchet fosse chiusa?»
«Sì».
«Ed era chiusa?»
«Sì».
«Poi che cosa ha fatto?»
«Sono ritornata al mio scompartimento, ho preso l'aspirina e me ne sono andata a letto».
«Sa dirmi che ore erano?»
«Erano le 11:05. Lo so perché ho guardato l'orologio mentre lo caricavo».
«Si è addormentata subito?»
«Non proprio subito. L'emicrania mi era quasi passata e tuttavia sono rimasta sveglia per un po'.
Il treno si era fermato prima che lei si addormentasse?
Non credo. Mi pare che fosse fermo alla stazione proprio mentre mi assopivo.
Dovevamo essere a Vinkovci allora. Dica, mademoiselle, è questo il suo scompartimento?
Mi faccia vedere bene? Sì, è questo.
Lei aveva la cuccetta superiore o quella inferiore?
Quella inferiore, il numero 10.
Chi c'è con lei?
Una signorina inglese, tanto cara, viene da Baghdad.
Quando il treno è ripartito da Vinkovci, la sua compagna è uscita dallo scompartimento?
No, sono sicura di no.
E come può esserne sicura se dormiva?
Ho il sonno molto leggero e il minimo rumore basta a svegliarmi. Se la signorina fosse scesa dal letto che si trova sopra il mio, mi sarei svegliata.
E lei è uscita dallo scompartimento?
No, mai, fino a stamane.
Scusi, lei ha un kimono scarlato?
Nei, varkliche niente. Ho soltanto una vestaglia di lana pesante.
La signorina che è nel suo scompartimento, voglio dire, la signorina Debenham, che specie di vestaglia ha? Di quale colore?
Di un lilla pallido, di queste vestaglie che si possono comprare nei paesi orientali.
Poirot annuì e soggiunse in tono amichevole.
Scusi la mia indiscrezione, perché compie questo viaggio? È in vacanza, forse?
Sì, vado a casa per un po' di tempo, ma mi fermerò a Lausanne per stare qualche giorno con mia sorella.
Vorrebbe avere la cortesia di scrivere qui nome e indirizzo di sua sorella?
Volentieri.
La signorina Olson prese il pezzo di carta e la matita che l'investigatore le porgeva e vi scrisse sopra.
È mai stata in America, mademoiselle?
No. Una volta fui lì per andarci con una signora malata che assistevo, ma all'ultimo momento lei rinunciò al viaggio. La cosa mi dispiacque molto, naturalmente.
Si ricorda di aver letto o udito qualche cosa del rapimento della piccola Armstrong?
No. Di che cosa si trattava?
Alle spiegazioni che diede Poirot, Greta Olson sembrò oltremodo indignata. Tremava addirittura per l'emozione.
Dio mio! Che proprio possano esserci al mondo malvagi simili. Ah, povera madre!
E la buona svedese se ne andò, asciugandosi gli occhi. Poirot ora scriveva rapidamente alcuni appunti su un foglietto. Buck lo lasciò fare, poi gli domandò:
che cosa sta scrivendo?
Mon cher, ho l'abitudine di essere ordinato e preciso. Sto facendo qui una lista degli avvenimenti in ordine cronologico.
Riprese a scrivere e quando ebbe finito mostrò il foglietto a Buck. 9:15, il treno parte da Belgrado. 9:40 circa, il cameriere lascia Ratchet dopo aver posto il bicchiere col sonnifero accanto a lui. 10 circa, McQueen lascia Ratchet. 10:40 circa, Greta Olson vede Ratchet, l'ultima volta che è stato visto vivo. 10:30, il treno riparte da Vinkovci, in ritardo. 12:30, il treno è bloccato dalla neve. 12:37, suona il campanello di Ratchet. Il conduttore risponde alla chiamata. Ratchet dice: «Ce n'est rien, je me suis trompé». 1:17 circa. La signora Hubbard crede che un uomo sia nel suo scompartimento. Suona per chiamare il conduttore.
«Mi sembra chiarissimo»,
approva Buck. Poirot scosse la testa.
«Non credo che la cosa sia così semplice, purtroppo».
Rosario Tronolone ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie. Personaggi e interpreti: Hercule Poirot, Jean-Charles Puzzolieu, Martha Hubbard, Bernadette Rhys, Monsieur Buck, Xavier Sartre, Greta Olson, Katharina Agorelius.